Buonasera a tutti, mi stupisco di vedervi tutti vestiti e non in costume oggi perché veramente ci sarebbe da. E complimenti perché col caldo che c'è stato a Palermo essere qui si vede che interessa molto questo libro, evidentemente. Io intanto volevo ringraziare i proprietari, diciamo i padroni di casa, che sono Paolo Di Maria e Irene, che ci ospitano in questa location meravigliosa. Li ringraziamo perché diciamo, anche per loro probabilmente era inusuale, diciamo, una presentazione di un libro alle 17, insomma sono stati gentilissimi e hanno fatto di tutto per rendere, diciamo, accogliente questa sala. E ringraziamo il giovanissimo diciamo, Gian Maria Termine per la regia televisiva, ha soltanto 12 anni ma diciamo è ha un buon maestro. Vi presento qui con me Don Andrea Madrian, più tardi vi dirò un po' della sua biografia, Manuela Ricaudi, che è una cantante jazz, è una lettrice, allieva del regista Egidio Termine, che tutti voi conoscerete. E ci accompagneranno per l'elevazione musicale dopo i testi, anche per permettere un minimo di meditazione dopo che i nostri lettori leggeranno, e Girolamo Lampasona e Veronica Lamalfa. E cominciamo immediatamente con le domande, no, è vero. Tanto le dico un po' chi è Don Andrea Madrian. Don Andrea Madrian è un sacerdote, intanto, uno scrittore, un appassionato di montagna, uno sportivo, potrei dirne di tutti. Mi sono divertita molto a leggere la sua biografia, scritta di suo pugno in questo blog, che è il suo blog, che è Tra le righe del Vangelo, che è un bellissimo blog, in cui lui stesso dice che ha voluto attraverso questo blog in qualche modo prolungare l'aiuto sacerdotale che offre con la scrittura, la pubblicazione di articoli, di libri e delle meditazioni audio che si possono ascoltare attraverso il suo blog. Mi ha colpito perché intanto è un milanese, diciamo, non mi ha colpito questo che è un milanese, però mi ha colpito il fatto che scrive... Non lo so, per lui è un complimento, Intanto è milanese, è laureato in lettere, ha fatto studi di geologia a Roma e Navarra, è stato ordinato sacerdote da San Giovanni Paolo II nel 1984, all'età di 29 anni, si dedica alla predicazione e alla direzione spirituale di giovani e meno giovani, che può raggiungere, pensavo io, con questi audio in tutto il mondo, perché lei raggiunge la direzione spirituale che fa la falca attraverso questi audio. E si dedica alla predicazione, come dicevo, è cappellano di un collegio universitario, e mi ha colpito il fatto che quando diciamo che appunto nel suo blog scrive che gli interessava aiutare gli altri a scoprire cose belle della vita. Forse questo libro veramente ci aiuta a scoprire cose belle della nostra vita attraverso una storia d'amore, la storia d'amore di Giuseppe e Maria. Come è nato questo libro? Lei dice che le è stato commissionato un libro su San Giuseppe, però alla fine questo libro non è su San Giuseppe, ma è su Giuseppe e su Maria, sulla loro relazione d'amore.
Allora, grazie anche, grazie, un saluto a tutti voi e grazie di questa presentazione. Tra l'altro mi hai fatto ricordare alcune cose scritte qualche anno fa in quella autobiografia. Devo dire che c'è stata una nipote, io ne avevo scritto una biografia molto più noiosa e mi ha detto: zio, non si fa così su internet, devi dire veramente quello che tu sei, e così sono stato più sciolto. Il libro... Effettivamente sì, dopo aver fatto un libro su Maria, l'editore, le Paoline, mi hanno chiesto 2 anni dopo, prova a fare un libro con lo stesso stile su San Giuseppe, questo stile di tenere presente il Vangelo e però anche ampliarlo un po', immaginandomi la vita interiore dei personaggi, i loro sentimenti e anche un po' la loro storia, no? Cosa che nel Vangelo è solo tratteggiata negli elementi fondamentali, però con la fantasia narrativa uno può integrare, no? E in effetti poi senz'altro per Giuseppe sarebbe stato un po' più difficile, perché lui dice poche cose, anzi non dice niente, nel Vangelo non ci sono sue parole, e poi i fatti sono un po' di meno rispetto a Maria, e vedevo che io avevo accettato questa sfida, però vedevo che l'idea non prendeva corpo. E devo dire che poi ero anche in un periodo in cui sono andato a fare dei giorni di ritiro spirituale, ero a Madrid in questo caso perché mi veniva bene per le date, in una casa dove aveva anche tante immagini di San Giuseppe, e lì pregando a un certo punto mi è venuta questa intuizione, no? Di ma perché non proviamo a metterlo insieme con Maria, no? Devo dire che lì anche la San José Maria spesso diceva non separate mai Giuseppe da Maria, quindi io avevo un po' nel sottofondo della mente questa idea. Poi un pochettino, anche se è solo un fatto così di titolo, io avevo anche, Alessandro D'Avenia aveva pubblicato da poco quel libro che si intitola Ogni storia è una storia d'amore, allora io pensavo, beh, se ogni storia è una storia d'amore, allora anche questa storia tra Giuseppe e Maria ci può essere. Bisogna che qualcuno metta in evidenza l'amore che c'è tra Giuseppe e Maria. D'altra parte si sa, no? Nella Chiesa la Sacra Famiglia viene messa come modello, no? Delle famiglie, modello anche del matrimonio, però se non conosciamo qual è la loro storia, come facciamo ad averli come modello? E quindi pensando a tante coppie di sposi, di fidanzati, ma comunque insomma in generale a tutti, di figli, no? Ho pensato, proviamo, no? E a quel punto, quando ho pensato che potevo fare un dialogo tra Giuseppe e Maria, no? Prima Giuseppe e poi Maria, allora a quel punto il libro ha preso corpo nella mia mente, e poi quando ho avuto un po' di possibilità di mettermi a tavolino ho visto che nasceva, no? Che nasceva il libro, che seguendo la storia che nel Vangelo si nota di Giuseppe e di Maria, e venivano fuori insomma i capitoli, nascevano, quindi poi piaceva a me, è piaciuto all'editore, quindi così siamo andati avanti.
Benissimo.
Vogliamo fare un'introduzione a il violino e il flauto, così loro ci introducono poi passiamo alla lettura di un capitolo ridotto di Giuseppe e di Maria attraverso i lettori.
Thank you.
Era un giorno come tanti altri, era di primavera. Ne parlammo tante volte negli anni a venire. Maria, ti ricordi? Avevo un dono. Tu dicevi che era raro tra gli uomini di ricordarmi degli anniversari. La nostra religione ci aiutava a ricordare, con le sue feste di ogni anno. E mi aiutava la primavera, la posizione della luna e del sole, il profumo dell'aria e dei fiori, quel profumo di quella mattina nella quale, al pozzo, eri come sempre bella e splendente, ma forse eri ancora più bella, più felice, più coraggiosa. Cercai di dissuaderti dal compiere quel lungo viaggio da sola. Eri con altri, mi dicesti, un gruppo del paese, c'era pericolo. Ed eri sicura di dover andare. L'Altissimo te lo aveva suggerito in un modo che mi avresti raccontato un giorno. In quel momento lo volevi tenere per te. Era troppo grande, un mondo che non ti lasciava dubbi. Elisabetta aveva bisogno di te. Volevi aiutarla a partorire. Tu intuivi che anch'io ero coinvolto in quell'evento miracoloso. Qualcosa della nostra storia faceva parte di quell'evento. Forse la nostra promessa, la nostra decisione aveva toccato il cuore di Dio inducendolo a suscitare quella nascita miracolosa in Elisabetta vecchia, anziana. Volevi capire di più, volevi raccontarle di noi due, del nostro segreto. Mi fidai di te anche in quel momento, come avrei potuto non fidarmi di te, in quella decisione in fondo marginale per noi, dove io ti avevo donato la vita intera. Tu eri davvero la luce della mia vita. Temetti però, lasciandoti andare, di perderti, anche di rimanere solo per quei tre lunghi mesi, di rimandare troppo le nostre nozze, di dover affrontare le chiacchiere dei paesani, te lo dicevo, o meglio, lo leggevi sul mio viso. Non riuscivo a nasconderti nulla. Con una carezza dolcissima cercasti di rasserenare il mio cuore e mi dicesti, vieni anche tu, più avanti, quando potrai. Ebbi una percezione ulteriore, che la mia vita fosse nelle tue mani e attraverso di te nelle mani di quella di Dio che ti aveva creato così bene. Eri il suo capolavoro e te lo dicevo ammirato e tu sorridevi. E quando sorridevi sembrava che il cielo ti circondasse con ghirlande di luce e cominciasse a danzarti intorno. Mi dicevi che quel Dio che ti guidava in tutti i tuoi passi avrebbe aiutato anche me in quei mesi. E io lo credevo. Dopo averti visto, una grande pace mi possedeva il cuore. Quel giorno, ancora di più.
Era l'epoca dei viaggi, la stagione del bel tempo e delle poche piogge. Pensavo che Dio aveva scelto bene i tempi per permettermi di andare da Elisabetta ad aiutarla. La fretta fu determinata dalla carovana che partiva, ma anche dal desiderio di confidarmi con mia cugina e sfuggire ad un ambiente di incomprensione che si stava creando intorno a me. Perché mi allontanavo poco prima del matrimonio? Perché andavo senza Giuseppe? Questo mi chiedeva la gente di Nazareth. Io pensavo a come aiutare Elisabetta a partorire, riflettendo sull'annuncio appena ricevuto nel cuore della mia vita normale. Giuseppe mi incoraggiava, ma notavo nel suo sguardo il dispiacere della lontananza e un po' di preoccupazione. Quel mio primo viaggio con Gesù nel grembo fu un viaggio faticoso. C'erano persone, alcuni conoscenti che mi proteggevano, ma io ero sola col mio mistero. Quando sei così vicino a Dio e non lo puoi comunicare a nessuno, è possibile percepire la solitudine anche se sei attorniata da persone amiche. Con il pensiero ero sempre con Giuseppe, in un modo che sono sicura lui non avrebbe potuto neanche immaginare quanto ero con lui, quanto lo amavo. Sapevo che lo sapeva, ma anche che non avrebbe potuto capirlo in tutta la sua intensità. E mi immaginavo già il ritorno, ritrovare Giuseppe, raccontargli ogni giorno di quel viaggio verso la casa di Zaccaria per raccontargli il mio amore immenso e diminuire così la distanza. Quel viaggio fu gioioso e doloroso insieme. Il nemico mi tentava. Ci aveva già provato nella mia giovinezza quando aveva cercato di lusingarmi dicendomi che non ero come tutte le altre, che io sì ero degna di diventare la madre del Messia. Voleva farmi cadere nella superbia a causa dei doni che Dio mi aveva dato. Anche ora cercava in vari modi di farmi perdere la serenità e la pace. Chiedevo aiuto all'Altissimo, pregavo anche il figlio che forse viveva già nel mio grembo. Figlio mio, aiutami. E pensavo a Giuseppe, a quello che stava facendo in quel momento. Gli parlavo. Mi immaginavo il suo sguardo e le sue risposte. Sperimentai che la tenerezza, anche solo desiderata, pensata, vince la paura. Amore per Giuseppe e amore per mio figlio.
Per questo momento è talmente bello che forse le mie parole sono tanto grazie ai lettori, meraviglioso. E intanto mi questo particolare, diciamo, spezzone mi colpiva il fatto che Giuseppe pensava di Maria che era una donna coraggiosa e poi la serenità, diciamo, di Maria rispetto alle domande, a quello che poteva pensare la gente, e invece in altre parti del libro l'inquietudine di Giuseppe di fronte a cosa può pensare la gente. E cosa ci vuole dire su questo?
Beh, intanto che cioè, mentre io ascoltavo i lettori che leggevano le parole che ho scritto, da un lato pensavo che com'è bello che le varie arti contribuiscano a rendere presente il Vangelo, a farcelo vivere, no? Quindi è senz'altro la scrittura, ma poi anche la lettura, no? E la lettura indubbiamente, soprattutto quando è così ben fatta, dà delle coloriture, insomma, rende presenti le parole in un modo nuovo, no? E così come l'arte figurativa, l'arte della musica, attraverso le arti, il bello, noi cerchiamo di mettere in evidenza il grande bello che è Dio e che è l'incarnazione del figlio di Dio e tutta la storia che lo circonda, quindi anche Giuseppe e Maria. Poi Giuseppe pensa che Maria sia coraggiosa, in effetti dal Vangelo si nota che è coraggiosa, no? Che lo è. La virtù del coraggio è una virtù un po' trascurata, e invece per gli antichi era molto importante, anche per un cristiano molto importante. E Maria è coraggiosa nel dire di sì all'angelo, è coraggiosa, ma Giuseppe ancora non lo sa in questo momento, è coraggiosa a intraprendere questo viaggio. E bene, quindi noi ammiriamo il coraggio di Maria insieme con Giuseppe. In effetti poi questo è abbastanza all'inizio della loro storia d'amore, e più avanti effettivamente, come Giulia fa notare, si notano le loro reazioni nei confronti di quello che pensa la gente, e anche nel reciproco dialogo tra di loro, no? Che in effetti anche in questo caso Maria dice, ma solo un po', no? Solo fino a un certo punto. Io penso che lungo tutto il libro si può notare questa capacità di riservatezza, possiamo dire così, questa capacità di mantenere un segreto, sia di Maria nei confronti di Giuseppe, sia di Giuseppe nei confronti di Maria, e poi anche, e anche di entrambi nei confronti della gente, no? Di quello che la gente sa, perché io ipotizzo, a differenza di Vangeli apocrifi dove Giuseppe e Maria dicono a tutti che gli è nato il figlio di Dio, ma secondo me non è pensabile, no? Perché è una cosa così grande che ha meritato la croce per Gesù, tanto per... E poi i Nazareni, quando lui si svela, lo vogliono buttare giù dal monte. Quindi è una cosa così grande, così nuova, così difficile, così impensabile che loro lo dicessero. Allora, però riuscire a tenere segreto una cosa così bella che è la buona notizia, no? Indubbiamente non è una cosa da poco, no? È una capacità forte che può averli anche fatti soffrire non poco, no? Non poco. Ecco, quindi, però anche in questo senso, cioè, loro sono allo stesso tempo capaci di mantenere il segreto e capaci di rivelarselo, no? A seconda del momento, a seconda dell'opportunità. In questo ci possono essere di grande aiuto, anche glielo possiamo chiedere, no? Quando siamo immersi in questo tipo di problematiche, no? Sì.
Ogni tanto, ripensando all'immenso mistero della sua origine, andavo in crisi. Per tutta la vita sono stato educato alla trascendenza di Dio e alla sua invisibilità, al suo essere totalmente uno. Alle volte, improvvisamente, mi attenagliava l'enorme distanza tra ciò che vedevo e ciò che mi era stato sempre insegnato. Era forse un attacco del nemico di Dio. Si aggrappava al mio essere giusto e al mio rigore e si scatenava. Quella casa mi ricordava taluni momenti nei quali avevo pensato di lasciare Maria perché non mi sentivo all'altezza e perché volevo proteggerla. Mi dispiacevo di aver avuto quel ricordo, ma allo stesso tempo non riuscivo a scacciarlo. Lei, come sempre, se ne accorgeva. Mi leggeva il volto, intuiva il cuore. Ero da solo, seduto a un tavolo quel giorno. Lei mi si avvicinò e io allora le dissi: Maria, non posso avvicinare questo mistero. Rimase in silenzio e poi, guardandomi, mi sorrise e mi disse: voglio stare solo con te. Mi abbracciò e quel dolore si sciolse nella fusione di cuore. Senza la presenza di Gesù non avrei saputo carezzare Maria. Le mie mani erano troppo ruvide per il fiore più bello tra i fiori. Ero duro quando ho conosciuto lei. Dio mi ha donato Gesù perché potessi amare lei tramite lui e lui tramite lei. Lo ha donato a me prima che a voi. Gesù mi insegnava la tenerezza proprio quando non ero capace. È stata una grazia continua per me che ero ruvido come il legno che lavoravo. Quante volte ho pensato: come posso meritare una donna così bella, peccata come un giglio? Il Signore mi rispondeva che non ero io che meritavo. Era lui che mi sceglieva ogni volta che io non mi sentivo meritevole. Accoglievo allora l'amore di Gesù e di Maria, che mi rendevano degno nel tempo. Sia Maria sia Gesù mi aiutavano nel lavoro. La sera Maria sistemava gli strumenti perché li trovassi pronti e ordinati il giorno seguente. Gesù voleva imparare e mi domandava ogni cosa. Mi procurava molta gioia dargli le risposte giuste che mi soddisfacevano. A volte mi soffermavo a guardarlo mentre lavoravo e pensavo tra me e me: allora non è inutile la mia presenza, impara da me a essere uomo. Un giorno stavo portando una trave in un cantiere, percorrevo una strada polverosa, faceva molto caldo. Gesù era voluto venire con me. Sono inciampato con il ginocchio per terra, sorreggendo ancora la trave sulla spalla. Sentivo il ginocchio ferito. Era un momento difficile per me, di pianto, non solo per la ferita. Gesù aveva circa 7 anni, mi venne incontro e con le mani mi prese il viso, si commosse vedendomi così provato. Mi amò con lo sguardo e mi aiutò con le sue manine, ma soprattutto con la sua presenza, ad appoggiare per terra una trave di legno pesantissima. E come se lo riconoscesse all'improvviso, mi venne da dirgli sottovoce: tu sei il Cristo. Mi guardò con grande intensità e mi disse: Abba. Un altro giorno, in uno dei miei momenti di accumulo di pensieri e di difficoltà, stavo lavorando con il martello sull'incudine. Si sprigionavano scintille, turbate con un po' di pena nel cuore, pensavo: questo battere è come la mia vita, perché Dio fai così su di me? Gesù aveva 12 anni allora, entrò da una stanza accanto, mi guardò e fece di no con la testa, senza dire nulla. Poi mi prese per mano e mi accompagnò sulla soglia dove Maria seduta stava lavorando un vaso d'argilla con arte e delicatezza. Come l'argilla è nelle mani del vasaio, così voi siete nelle mie mani, diceva Dio a Geremia. Maria era bellissima e stava in silenzio, serena, umile. Prendeva serena anche l'aria che c'era intorno. Ebbi una sensazione meravigliosa che mi inondò di tenerezza e mi restituì la pace nel cuore. Non erano colpi sull'incudine quelli che Dio mi dava, erano le mani dolcissime di Maria con le quali Lui mi modellava, che mi portavano a perdere durezze e spigoli.
Giuseppe mi ringraziò. Gesù giocava con l'asino, non disturbava la nostra intimità, anzi, la incoraggiava standosene in disparte e gioiva col suo cuore. Un giorno, da adulto, in un dialogo di grande intimità, mi avrebbe detto: io sono l'amore del Padre, l'amore di Dio consegnato a una donna per mezzo di un angelo e consegnato a un uomo per mezzo di una donna. Io sono l'amore di Dio consegnato all'uomo. A casa mi sedevo su una sedia di legno costruita da Giuseppe. Pensavo che sia io sia Gesù avevamo bisogno di fare affidamento sulla presenza quotidiana e silenziosa di Giuseppe, sulla sua vita e sul suo lavoro. Sapevo che il peso dell'immensa grazia che Gesù portava al mondo poggiava sulle spalle di Giuseppe. Era faticoso per lui stare così vicino al mistero di Dio. Cercavo di aiutarlo in ogni modo. A volte tornava così stanco dal lavoro che davanti alla cena si assopiva. Sudato, le mani ancora rosse e gonfie, sui capelli, sulla veste, sulla barba, riccioli di legno volati lì durante i vari tagli e piallature. Quando succedeva, con un telo appena umido glieli toglievo tutti. Poi, con una boccetta d'olio, gli ungevo le mani e lenirne il gonfiore e il rossore. Un giorno, Gesù stava usando uno scalpello per intagliare il legno. Gli scivolò e si ferì il palmo di una mano. Ebbe come una premonizione di quello che gli sarebbe accaduto. I chiodi conficcati nelle mani sul calvario. Si spaventò fin quasi a perdere i sensi. Ero in una stanza vicina, corsi subito da lui. Ci guardammo, come poi sarebbe avvenuto sotto la sua croce. Giuseppe osservava tutto, capiva la sofferenza di Gesù e la mia, ma si rendeva conto che non riusciva a cogliere tutto. Soffriva per quella distanza. Una volta mi chiese: insegnami a pregare. Inventammo una preghiera che dicevamo con Gesù in famiglia. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, si compia la tua volontà. Dona a noi e a tutti il pane quotidiano. E Giuseppe aggiungeva: perdona i nostri peccati e aiutaci a perdonare chi ci fa del male. Nelle sere calde, talvolta, lo prendevo per mano. Giuseppe, vieni con me. E lo portavo a sedere su una collinetta vicino alla nostra casa. La notte ci avvolgeva e mano nella mano guardavamo le stelle. Ricordavamo Abramo che contemplava nelle stelle la sua numerosa discendenza, nella quale c'era Gesù, e vedeva misteriosamente il tempo che noi stavamo vivendo. Poi pregavamo in silenzio. Gesù, ragazzino, osservava tutte queste cose.
viene fuori una ricchezza di umanità, proprio umanità. Gesù, il bambino, la Madonna, San Giuseppe, molto spesso, anche forse anche quando ci rivolgiamo a loro, ci rivolgiamo come se fossero molto distanti da noi. Questi brani ci aiutano proprio a vederli così vicini. Ci potremmo rivolgere a loro in ogni momento della vita, nel senso ogni istante, anche quello più ordinario.
Sì, sì, in effetti questa è uno degli scopi forse del libro, o comunque sì, mettere in evidenza la, diciamo così, la grande umanità di Giuseppe e di Maria. D'altra parte, se noi pensiamo che Gesù è vero uomo per pienezza di umanità, e non è pensabile che sua madre Maria e lo sposo di Maria, che è San Giuseppe, che è poi il custode di Gesù, siano dal punto di vista umano, insomma, ecco, scarsi, no? Invece hanno anche loro questa pienezza di umanità. E peraltro, ecco, inventando un po', perché evidentemente sono cose inventate, no? Questi episodi, io cerco di mettere in evidenza appunto la loro normalità e anche il modo semplice ma anche molto bello di esprimersi l'amore, no? E normalità che io mi ricordo, cioè senz'altro io l'ho recepita anche questo come insegnamento da parte di San José María Escrivá, che ci teneva proprio a mettere in evidenza per Maria e per Giuseppe la loro normalità, no? Soprattutto degli anni di Nazareth, cioè della cosiddetta vita, a volte si chiama vita nascosta, lo potremmo anche dire la vita normale, no? di Giuseppe e di Maria a Nazareth. E anche un aspetto che piace molto, interessa molto anche a Papa Francesco, quando lui parla di Maria e anche di Giuseppe, ci tiene a sottolineare anche questo aspetto, no? La normalità, era una ragazza normale, dice di Maria, normale. E allora così noi li sentiamo così più vicini a noi, no? Questo sarebbe un bellissimo, diciamo, successo, diciamo, di questo libro, il fatto di togliere un po' da quella aura spiritualista dove magari vengono messi senza colpa di nessuno, senza, perché stanno sull'altare, perché stanno, ecco, e perché stanno un po' lontani, no, con la loro aureola, e invece se noi li vediamo nella loro vita normale, forse siamo anche facilitati, anche, e vediamo anche, come vedrete chi ha letto il libro l'ha scoperto, c'è anche la normalità dell'esistenza, la normalità dell'esprimersi l'amore, la normalità anche delle difficoltà, no? delle difficoltà della vita quotidiana e del portare avanti la loro vocazione così, così, così normale allo stesso tempo per come appariva, però allo stesso tempo così straordinaria, perché solo Maria è la madre di Dio e solo Giuseppe è lo sposo di Maria, madre di Dio.
Torniamo a Nazareth sereni. Ci raccontò le domande dei dottori, le sue risposte, le sue domande e le loro risposte. Le custodimo nel cuore con ammirazione. Maria capiva di più e meditava senza dimenticare. Comprendemmo che quella misteriosa sosta a Gerusalemme era nei piani di suo padre. Maria e io sapevamo che se ci avesse chiesto di poter rimanere, gli avremmo detto di non farlo per molti motivi di prudenza e di opportunità. E tra noi con Maria ci meravigliamo ancora una volta di questa attitudine di Dio a entrare nella nostra storia sovvertendo abitudini, consuetudini e mentalità. Così aveva fatto con noi due, personalmente, nel modo di chiamarci a entrare nel suo disegno. Così aveva fatto con noi come famiglia, in tutte le vicende imprevedibili dei primi anni. Così ora faceva nella vita di suo figlio Gesù. Il ritrovamento e il ritorno a Nazareth furono gioia di resurrezione. Avevamo fortemente temuto, senza neanche dirci, di ritrovarlo senza vita. Invece era con noi, gioioso e fattivo, come sempre. Continuai l'opera della sua educazione come carpentiere e come falegname. Con gli anni cominciarono ad associarci, ad appellarci in greco tectones, carpentieri. Eravamo esperti nella lavorazione del legno e delle pietre. Gesù diventò con me abile scaffoldino. Fabbricavamo porte, case, riparavamo sedie, costruivamo chiuse, ci contattavano per la manutenzione delle ruote dei pozzi. Ci chiamarono a dare il nostro contributo per la ricostruzione della vicina città di Secolis, che Publio Quintilio Varro aveva distrutto e che Erode Antipa decise di ricostruire. I lavori si protrassero per molti anni. Gesù vi lavorò con molto affetto per i nonni Gioacchino e Anna, che erano originari di quella città. Fu un'esperienza importante, un'occasione per crescere nella capacità di lavoro e nella conoscenza di genti diverse, di molte lingue e tante vicende umane. Gesù, da grande, avrebbe parlato di macina da mulino, di casa costruita sulla roccia, di città edificata sotto un monte, di lampada che sta su un candelabro e che fa luce a tutta la casa, di torri che crollano, di giochi, di ruggine che consuma, di ladri che scassinano, di travi e di pagliuzzi, di porte strette e larghe. Il suo parlare avrebbe avuto la forza delle cose che le sue mani avevano costruito o aggiustato. Gesù cresceva, mi superava in statura e in forza fisica. Ero sempre affascinato dal suo mistero. Lui mi amava come padre e io lo amavo come figlio. Gesù mi commuoveva. Maria continuava ad aiutarmi nel difficile compito, lei che sapeva carezzare il cuore. Il suo amore era di un altro e lei lo irradiava. La grazia più grande per me è stata di non sentirmi più secondo. Lei mi ha fatto sentire primo. Sempre. La sua capacità di amare era esclusiva. In Gesù lei amava me. Al lavoro spesso chiudevo gli occhi per la fatica, mi bastava richiamare alla mente le sue carezze per ritrovare le forze. Chiedeva amore e dava amore. In un circolo continuo. Un uomo di legno come me, nelle sue mani, è diventato un'opera d'arte. E mi diceva, tu crei con le tue mani, il tuo cuore è nelle tue mani, puoi costruire anche me con le tue mani, puoi costruire il nostro amore. Lei si faceva accarezzare e costruivamo insieme il nostro amore, che non era un amore avanzato da quello di Dio, era proprio l'amore di Dio per noi. Maria mi ha fatto vivere come un uomo amato. Con lei ho vissuto un anticipo di paradiso. Così la Trinità l'ho vissuta giorno dopo giorno. Non la dovevo sapere, la dovevo vivere. Ho vissuto quello che voi imparate sui libri. Lo spirito d'amore mi giungeva attraverso di lei. A me non fu svelato il mistero con la parola. A me fu fatto vivere.
Tornati a Nazareth, dopo quei giorni di angoscia, cominciamo un lungo periodo di relativa pace e tranquillità, contemplando il mistero di quel figlio che cresceva sotto i nostri occhi in ogni aspetto. Non scomparvero mai del tutto i timori del futuro e del presente, né si placarono mai del tutto le dicerie del paese. Quando Gesù fu più grande, presero a criticarlo perché non si sposava. È come suo padre, dicevano, e con il passare degli anni è peggio di suo padre. Noi in casa superavamo quelle critiche con il buon umore, passandoci sopra, anche un po' comprendendo i nostri compaesani, mettendoci nella loro mentalità. Lì si poteva capire. Se arrivavano proposte di matrimonio, noi le declinavamo, adducendo qualche scusa. Insieme facevamo tante belle cose, tanta amicizia, tanta misericordia con i bisognosi. Gesù sentiva il desiderio di manifestarsi, ma sapeva che non era ancora giunta la sua ora. Giuseppe morì per malattia improvvisa. Forse un freddo imprevisto lo sorprese sudato di ritorno dal lavoro e lo assalirono poi febbre molto alte, da cui non si riprese più. Giuseppe credette a Gesù senza avergli visto fare alcun miracolo. Gesù soffrì molto di non averlo guarito, come qualche tempo dopo invece avrebbe fatto con la suocera di Pietro, solo prendendola per mano, di non avergli ridato la vita come alla figlia di Gairo, al figlio della vedova di Nain, a Lazzaro di Betania. Mio figlio, d'accordo con il Padre e lo Spirito Santo, non voleva che la sua vita umana fosse o potesse essere vista come una vita speciale e protetta dal dolore che ogni uomo vive. Gesù sapeva che avrebbe incontrato la morte prima di me e che io lo avrei aiutato a morire. Per questo scelse di sperimentare come uomo il dolore della perdita del padre e volle che sua madre provasse il dolore della vedovanza. Non voleva che alla sua vita, alla sua famiglia, mancasse questa esperienza di dolore così frequente nella storia degli uomini. Gesù, con la sua sensibilità straordinaria e il suo amore immenso per il Padre, soffrì in modo indicibile per la sua morte. Eravamo accanto a lui, a curarlo, a dirgli la nostra gratitudine per tutti quegli anni di vita, di lavoro, di amore, a stringergli le mani, io e Gesù. Giuseppe, guardando Gesù e me, con le ultime forze, disse a lui: ecco tua madre, e a me, ecco tuo figlio. Come posso spiegare quanto soffrì per la morte di Giuseppe? Era il mio sostegno, con lui proteggevamo Gesù. La mia sofferenza nasceva dal timore di non riuscire più a proteggere Gesù come prima e dal non sentirmi più protetta da Giuseppe. Mi mancava la terra sotto i piedi. Giuseppe era la mia ancora nei porti del mondo dove eravamo approdati, portati dalle tempeste della vita. Avevo la percezione che per me cominciasse una nuova fase della vita e della maternità. Gesù mi disse chiaramente che ora sarebbe stato lui a proteggere me, che avrebbe preso il posto di Giuseppe. Nella mia vita Dio mi ha dato tanto, 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 ma mi ha tolto tutto, tutto, tutto. E io l'ho amato, amato, amato tanto. La morte di Giuseppe fu una preparazione alla perdita di tutto. Piango anche adesso le mie lacrime mentre vi apro il mio cuore, qui, nella pace del cielo. Mi consola sapere che Dio non ne dimentica mai nessuna. Mi consola immensamente l'amore dei miei figli che vivono e lottano sulla terra. Abbiate la certezza che chi mi consola riceverà consolazione.
grazie ai lettori e al mio Instagram, brevissimo. E tra noi con Maria ci meravigliavamo ancora una volta di questa attitudine di Dio a entrare nella nostra storia, sovvertendo abitudini, consuetudini e mentalità. Dio entra così nella storia delle persone. E spesso bisogna essere anche disposti a farsela sovvertire, diciamo, la vita, insomma, a farsela mettere come Giuseppe.
Sì, io penso che, cioè, riflettendo anche, perché molte cose di questo libro, cioè come penso sempre quando si scrive un libro, cioè adesso rileggendolo penso da dove, da quali esperienze, da quali altri libri, da quali discorsi ascoltati da altre persone ho preso quelle idee, no? Comunque è vero anche che alcune cose invece le impari scrivendo, no? Scrivere è anche un modo di studiare, no? di imparare, perché e nella riflessione, ecco, come sempre accade anche a chi scrive, ho imparato alcune cose. Penso che una cosa che si impara riflettendo sulla vita di Maria di Giuseppe è appunto che noi siamo abituati a siamo un po' abituati a chi è nato nella fede cattolica, chi è stato formato nella fede cattolica, chi frequenta appunto la chiesa, ascolta tanti discorsi, meditazioni, omelie. Allora è abituato un po', no, ad immaginarsi Giuseppe e Maria in questa loro storia, però se noi ci immaginiamo, cioè se noi cerchiamo di metterci nei loro panni in quell'epoca, effettivamente Dio è entrato nella loro vita sovvertendo abitudini, consuetudini e mentalità, no? Pensate che, per esempio, Papa Benedetto è un libro che io spesso ho consultato per scrivere questo libro, quando parlo dell'infanzia di Gesù. Vangeli dell'infanzia, no? Il libro Gesù di Nazaret, l'ultimo che ha scritto è sull'infanzia, un po' più breve, i Vangeli dell'infanzia, e lui a un certo punto dice, ecco, cioè la verginità era assolutamente fuori dalla loro cultura, no? Infatti lui arriva a dire che non si spiega, non riesce a dare una spiegazione a quelle parole di Maria nell'annuncio dell'angelo, no? Non conosco uomo. E pensate appunto, cioè un matrimonio virginale, no? Assolutamente fuori dalla loro cultura, dalla loro abitudine, ma soprattutto la cosa grande che appunto abbiamo ascoltato in questi brani è la riflessione di Giuseppe, cioè Dio, loro erano abituati a saperlo, è così che non si può vedere, no? se lo si vede vuol dire che si è già morti, no? Ricordate il rovetto ardente, no? Dove Mosè si getta a terra quando vede un rovetto che arde e sente la voce di Dio, si butta a terra per non guardarlo, perché Dio non lo si poteva guardare, no? E tant'è vero che il popolo di Israele aveva la proibizione di fare immagini, perché fare immagini voleva dire entrare nella logica del politeismo delle altre popolazioni vicine, perdere la vera fede in Dio, quindi che Dio non si poteva guardare, non si poteva. Il fatto che Dio diventasse un bambino, no? Cioè che potesse nascere da donna, che vivesse una vita come la nostra, era il sovvertimento totale della loro mentalità, delle loro consuetudini, delle loro abitudini, no? Quindi, e poi dopo evidentemente pensate anche alla, cioè noi penseremmo, cioè se noi leggiamo il Vangelo sorprendendoci, penseremmo che un Dio che chiede a Maria di diventare la madre e a Giuseppe di essere lo sposo è una cosa così grande, così nuova, che noi ce lo immagineremmo lì passo dopo passo a spiegare cosa devono fare, a mandare effettivamente angeli per dire che come devono decidere, invece li lascia liberi, possiamo dire, no? Li lascia da soli, li lascia nell'angoscia, per esempio quando Gesù si perde a Gerusalemme, no? Quindi Dio permette il cammino dell'angoscia, della sofferenza, e anche, come ho cercato di dire alla fine di questo capitolo, anche lui ha voluto appunto entrare dentro la nostra storia e prendere su di sé non solo il lavoro, la fatica, l'amore, ma tutta la realtà della nostra vita, le cose belle, no? La passione per tutte le cose belle, ma anche i dolori, no? Anche il dolore appunto della morte del padre, no? E, perché non voleva che la sua vita fosse una vita speciale, ma una vita veramente come la nostra, quindi anche con tutto il carico di sofferenze, di difficoltà, di dolori, di incertezze. Pensate alla fuga in Egitto, no? Ecco, per cui questo è quello che mi viene in mente, no?
Sì, poi è ricchissimo il libro di particolari che fanno proprio capire come Gesù ha vissuto la mia famiglia. Anche mi aveva colpito il fatto che si parlava dei nonni, che Gesù era nato a questo, era nato a, aveva contribuito a ricostruire una cittadina, sì, una città diciamo vicina, che l'aveva fatto questo lavoro con tanto affetto perché era la città diciamo dei nonni. Spesso io non avevo mai pensato a Gioacchino e Adanna come nonni, Gioacchino e Adanna erano i genitori della Madonna, però pensare che Gesù era proprio una famiglia come le nostre famiglie, cioè aveva tutta una serie di relazioni familiari che cioè lo rendono sempre più vicino. Una cosa che mi aveva colpito anche è che diciamo di fronte a questo a questa diciamo sovvertimento della propria dell'esistenza, insomma le diverse reazioni di Giuseppe e di Maria. Maria alle critiche diciamo reagisce col sorriso e si vede in questo libro che lei reagisce così, cioè lei sdrammatizzavano, rispondeva con un sorriso, sul cosiddetto curtiglio che facevano, curtiglio è una parola siciliana, qua mi capisco, curtiglio, cortile, no? Papa Francesco parla tanto di questo gruppo di personcine che possono appunto criticare o meno, sul fatto che Gesù non si sposava, e quindi dicevano ma com'è possibile, come suo padre, non so se perché forse San Giuseppe si pensa si sia sposato un bello giovane, diciamo
su questo particolare, no, è proprio così, quindi io parte delle difficoltà che mi immagino che loro hanno avuto sono le difficoltà delle critiche del paese, no? Un po' nel Vangelo si trovano, no? Perché ci sono,
certo,
questi che dicono ma non è lui il figlio di Maria e di Giuseppe, non conosciamo i suoi parenti, e poi ci sono anche altre critiche, per esempio questo l'ha fatto notare anche il Papa Francesco in un'omelia, c'è una tradizione soprattutto nei primi secoli di esegesi del Vangelo. Vi ricordate quando i farisei dicono a Gesù noi non siamo figli di prostituzione, no? E siamo figli di Abramo, non siamo figli di prostituzione, e anticamente si pensava che forse ci fosse una diceria che si propalava nel paese che Gesù fosse figlio di prostituzione, no? Cioè questa gravidanza che è nata prima del matrimonio, prima dello sposalizio, poteva essere una diceria, una chiacchiera. Di Giuseppe, conoscete tutti la grande tradizione di Giuseppe anziano con già altri figli, questo risale a un Vangelo apocrifo, no? In realtà che Giuseppe potesse essere giovane è pure una tradizione abbastanza ampia nella Chiesa, no? San Gerolamo diceva che aveva 20 anni, ecco, probabilmente ecco, un po' più grande di Maria, però allora i ragazzi si sposavano prestissimo, quindi diciamo sono bastati pochi anni per dare per pensare che potessero criticare anche lui, no? Quest'uomo che non si sposava, no? Perché secondo la mia immaginazione aspettava Maria che tornasse al Tempio e così, no? E peraltro anche nella storia dell'arte ci sono San Giuseppe giovani, no? Soprattutto nel Cinquecento spagnolo ci sono Murillo e Goya e altri, no? Zurbarán, che lo fanno proprio giovane, questa è una bella tradizione, e San José Maria ci teneva molto, no? Che ritraessero Giuseppe giovane, no? E perché diceva che anche la forza della giovinezza non era in contrasto con la verità del matrimonio virginale che noi conosciamo.
Anzi, la esaltava.
Sì, è vero, la esaltava, esattamente, sì, proprio così. Per cui, ecco, questo è quello che mi viene in mente a proposito di quello che hai detto. E ecco, comunque, evidente, non so se poi, questo lo devono dire i lettori, no? Io faccio parlare all'inizio, il primo capitolo è Maria che introduce per incoraggiare Giuseppe a parlare, perché è più silenzioso, introduce Giuseppe, poi dopo nei capitoli successivi è sempre Giuseppe che parla prima di Maria, e non so se si nota, se si può notare che appunto il carattere appunto diverso di Giuseppe e di Maria, anche il carattere diciamo maschile rispetto alla sensibilità sì, femminile.
Sì, sì. Sì, è molto evidente. E, se qualcuno vuole fare qualche intervento, Egidio, tu vuoi fare qualche intervento? Siccome ti è piaciuto molto,
no,
qua ci sono state lacrime generali per chi ha letto questo libro, a parte che ne ho anche intraviste qui nella platea mentre
letto. Mi sono commosso quando l'ho letto, mi ha commosso tutto, però la cosa che più mi ha commosso, non che gli altri abbiano meno valore, è quella Abba, detto, cioè noi sappiamo che Abba è stato detto da Gesù a Dio, no? A Dio Padre. Ma detto a Giuseppe, lo ha riempito anche di un'umanità, è bello, perché l'ha fatto sentire importante, l'ha fatto sentire amato, è bellissima. E io non l'avevo mai trovata, l'ho trovato molto originale, la prima volta che leggo che Gesù dice a Giuseppe Abba.
Sì, bellissimo, infatti mi sembra che anche nella lettura si notava una punta di commozione, in effetti questo...
Quello era studiato.
bravissimo, eccezionale. E, sì, in effetti devo dire che anche io sto ricevendo adesso, il libro è uscito all'inizio di aprile, poi subito hanno fatto una seconda edizione dopo un mese, quindi... E quindi vuol dire che insomma è piaciuto. Io sto ricevendo tanti riscontri, no? Coppie di sposi che lo leggono insieme, un capitolo alla volta. E, però in effetti mi ricordo che io l'ho fatto anche leggere a coppie di sposi prima di pubblicarlo, per avere anche suggerimenti di cose da cambiare. E in effetti un papà si commosse proprio quando. E per esempio invece quando Giuseppe gli dice, cioè quando Giuseppe scopre che lui è stato importante per Gesù, che gli ha insegnato ad essere uomo, no? Quindi cioè, si è un po' rivisto, si è un po' ritrovato.
Proprio mentre stavamo leggendo mi è arrivato un messaggio, e io già so di che cosa si tratta, di Recalcati, che illustra la morte del padre, che oggi registra la morte del padre, che c'è, ecco perché un papà sì, oggi sì, si commuove ancora di più di questa...
Assolutamente, sì, è proprio un'epoca in cui appunto i lacaniani parlano della morte del padre, sono diversi autori, come una caratteristica della società contemporanea, e quindi c'è questo grande bisogno di padri, no? Di padri, e forse Giuseppe, San Giuseppe, è riascoltato, rivisto anche con il mio piccolo contributo, con questa caratteristica può... E effettivamente essere un modello, no? Per i padri,
sicuramente,
no?
Sicuramente.
Forse anche perché
ma loro non sanno più cosa fare. Sono da soli, sono da soli, è una crisi non voluta dal padre,
sì.
L'hanno estromesso,
sì. Ma comunque questo dialogo tra Maria e Giuseppe può anche dare una strada, no? Perché
sì,
può dare una strada perché
certo.
E questo reciproco aiuto e sostegno può essere una strada anche per il recupero del ruolo del padre.
Anche la tenerezza,
sì.
La tenerezza anche proprio fisica, queste carezze di Maria,
sì.
Rassicuranti.
Sì.
È bello anche questo che lei fa parlare prima Giuseppe, cioè
sì.
Maria forse molte volte ha cercato di innalzare Giuseppe, cioè come padre, proprio quando lui forse si scoraggiava, sì. Uno perché aveva una grande responsabilità, perché la responsabilità di proteggere anche proprio di proteggere la famiglia in queste fughe notturne, un po' così dal libro si vince questo.
Sì, in effetti io penso che anche la tematica della tenerezza sia una tematica che recentemente anche a livello filosofico, a livello teologico, anche già sono alcuni decenni, no, che ci sono pensatori che la mettono in evidenza, e poi più popolarmente tutti sappiamo che il Papa Francesco la cita spesso, no? Infatti è proprio, voi ricorderete che lui ha cominciato il suo pontificato il giorno di San Giuseppe del 2013, e nella sua omelia parla anche della tenerezza di Gesù, scusate, della tenerezza di Giuseppe, che non è una dimensione di debolezza, ma è una dimensione di fortezza. Per cui ci sono vari, insomma, sia autori che anche nel campo della psicologia, molti che parlano dell'importanza di questa dimensione umana, anche proprio nel rapporto di coppia tra sposi. Allora io ho voluto metterla un po' più in evidenza rispetto, certo è difficile dire rispetto ad altri libri, perché probabilmente io non ne conosco altri che hanno messo insieme Giuseppe con Maria proprio nella loro storia d'amore, però dovendola in qualche modo esprimere, ho cercato di esprimere vari linguaggi dell'amore, no? Vi ricordate quell'autore che parla dei cinque linguaggi dell'amore, che poi sono molto più di cinque, no? E Gary Chapman, quell'americano che ha avuto un notevole successo. Io qui cerco di mettere in evidenza vari linguaggi dell'amore tra Giuseppe e Maria. C'è il linguaggio della rassicurazione, per esempio, c'è il linguaggio delle opere, no? del servizio, c'è il linguaggio della protezione, e c'è anche questo linguaggio, no? della tenerezza, soprattutto di Maria nei suoi confronti, e non solo, no? E quindi, insomma, spero che tutti questi linguaggi suggeriscano ai vari sposi di mettere in evidenza i linguaggi che sono propri del loro modo di esprimersi l'amore, no? Che sia un incoraggiamento, ecco, ad esprimersi l'amore con i linguaggi più adatti all'uno e all'altra, no? Perché poi ogni coppia ha la sua unicità, no? La sua storia d'amore unica.
Sì. Ripeto, se qualcuno vuole intervenire, se no.
Io ho l'esperienza che in questi casi nessuno interviene, perché siccome ecco, no? Può smentire, perfetto.
Quindi scegliamo noi da qui.
Sì.
Mi ha colpito molto sempre la tenerezza, ribadisco le cose che avete detto, il passaggio in cui la Madonna con l'olio massaggia le mani chiuse è un particolare di tenerezza, che è un cammino spirituale per chi la opera nei confronti degli altri e per chi la riceve. Cioè, la tenerezza è costruttiva, perché nello stesso tempo migliora la nostra spiritualità, ma la fa nascere anche negli altri. E poi una cosa bellissima, che l'amore tra Maria e Giuseppe non era un amore avanzato dal volere di Dio, questo mi ha colpito molto, perché è una mescolanza. Non c'è un amore totale,
sì.
Dio è un amore umano,
sì.
È molto bello, grazie dello scritto, io non l'ho ancora letto, sì. Ma penso che possa essere di aiuto sia per gli uomini che per le donne. Penso, sì, che lo leggeranno con uno spirito diverso, impareranno cose diverse, impareremo così. Grazie.
Sì, grazie mille. In effetti quell'aspetto del... Prego, un'altra domanda.
Posso?
Sì.
A me, non ho letto il libro, attenzione, quindi è soltanto la mia considerazione. A mio sommesso parere, una delle cose più profonde di questa originalità di portare, diciamo, alla luce la relazione di Giuseppe e di Maria, se chi la legge può identificarsi in questa esperienza, io credo che sia un dialogo straordinario per una epurazione in un momento moderno in cui la famiglia è proprio satanicamente attaccata. Questo credo che sia un messaggio profondo nel quale il processo di identificazione separazione della coppia in Gesù e Maria può dare una via di salvezza a questa umanità. Questa è la mia.
Grazie, grazie infinite. Sì, in effetti rispondo a tutte e due, cioè dico quello che mi viene in mente più che una risposta. La prima annotazione è quest'idea che l'amore di Dio, cioè, raduna in sé e ingloba tutti gli amori, cioè è secondo me molto importante, perché noi abbiamo abbastanza l'idea, che anche ha la sua giustezza, indubbiamente, che l'amore di Dio deve essere prima, no? degli altri amori. Allo stesso tempo questo altro modo di vederlo, che è ovvio che l'amore di Dio è l'amore più importante, no? È l'origine infine della nostra vita, quindi se un amore terreno, un amore umano andasse contro l'amore di Dio andrebbe evitato, no? Però allo stesso tempo è bello vedere questa coincidenza degli opposti, no? Il fatto che in Giuseppe, essendo sposo di Maria, c'era comunque un'esclusività di amore per lui, e allo stesso tempo l'amore di Dio che come dire, inquadrava questo amore sponsale, e ovviamente in un amore più grande che sta prima, durante e dopo, no? Questo amore sponsale che comunque permette a Giuseppe di sentirsi non secondo ma primo nell'amore di Maria. E quello è la seconda annotazione, mi fa venire in mente una cosa che mi ha detto mio padre, che è stato uno dei lettori anche molto critico all'inizio, mi ha fatto togliere alcune cose che secondo lui era meglio togliere, e poi mi ha corretto alcune cose di italiano. Mio padre è 92enne, grande frequentatore di social, no? Su Facebook va molto più di me, e comunque lui a un certo punto mi disse questo: secondo me questo è un libro dal grande valore sociale, no, lo diceva in questo senso, nel senso che in un'epoca in cui la famiglia è in forti difficoltà, questo libro può aiutare le famiglie, no? Aiutare gli sposi e aiutare anche forse, insomma, la società a riscoprire il valore grande, no, del matrimonio e della famiglia.
Io aggiungerei una cosa, lei ha detto valore sociale, secondo me è anche molto personale, cioè della singola coppia. Io sì. Non ho letto il libro, mi è venuto un desiderio di leggerlo, impressionante. E penso anche che appunto l'amore tra la relazione d'amore tra Giuseppe e Maria sia proprio l'emblema a cui dobbiamo tutte le coppie devono ambire. Il tema dell'amore è quello, cioè è la relazione d'amore per eccellenza, e svelano a noi il vero amore, come deve essere il vero amore tra marito e moglie, tra due persone che si amano. E questo è il vero amore, non è altro, è questo, basta.
Grazie. Ecco, mi dimenticavo di essere a Palermo, no? Per cui io ero abituato ai pubblici più, non meno caldi interiormente, no? Commossi, ma più nordici, quindi facevano fatica a intervenire, no? in situazioni come
questa.
Va bene, ecco. Allora,
c'è qualcun altro che vuole intervenire?
Io volevo dire una cosa, non so se è opportuna. Cioè, la relazione tra Maria e Giuseppe è tra due soggetti che sono uomini.
Sì.
Ma di quale caratura? Cioè, un'ordine di grandezza, dopo Maria viene Giuseppe, tra i santi.
Sì.
Quindi, pensare di poter essere come Giuseppe forse è un po' un'esagerazione. E infatti non mi chiedevo, visto che con mia moglie fin da quando ci siamo conosciuti abbiamo sempre litigato, però abbiamo fatto 47 anni di matrimonio e non credo che abbiamo avuto un rapporto come quello della Madonna con Giuseppe. Ma Giuseppe avrebbe molto da insegnarmi, però è talmente distante.
Ecco, comunque
a me per esempio di Giuseppe piace il coraggio, l'intraprendenza che ha quando dall'angelo riceve degli input. Allora lui per esempio quando fa la fuga in Egitto prende baracca e volete immediatamente parte, non si ferma. Questo diciamo ci sta anche, diciamo, al comportamento di un uomo, ma è possibile, cioè non riesco ad immaginare Giuseppe che litiga con Maria, questo è l'immaginario.
In effetti
per te è una cosa quasi reale.
Sì. Comunque in effetti devo dirti che Carlo, che in effetti una, io a me sempre piace far leggere il libro a molte persone, perché per capire insomma varie sensibilità, no? Che quindi mi fanno notare qualcosa da correggere o da... E in effetti una lettrice mi disse, ma dopo aver letto i primi 8 capitoli in realtà, disse, ma non ci sta un bel litigio tra Giuseppe e Maria? Solo che io ho tenuto presente questa cosa, ma non sono riuscito a farli litigare. E anche perché poi qualcun altro sarebbe scandalizzato, perché la grande santità di Giuseppe e di Maria. Però devo dire che forse, leggendo il libro, si notano, soprattutto nell'interiorità di Giuseppe, si notano insomma le fatiche, le difficoltà, le tentazioni, possiamo dire così, anche in Maria, no? Perché Maria non ha peccato, lo sappiamo benissimo, ha avuto questo singolarissimo privilegio, ma non è che le sono state risparmiate le tentazioni, tant'è vero che mi sono inventato che siccome il demonio ha tentato Gesù, sicuramente ha tentato anche Maria, no? In qualche modo. E quindi da questo punto di vista ci si possono avvicinare, no? Cioè possiamo sentirli vicini. Ecco, io c'è una difficoltà di comprendersi a volte, no? È una fatica. Beh, più in là di questo non sono voluto andare, perché non mi sembrava. Sono d'accordo, è difficile pensare.
Però la risposta ai litigi è sempre lì.
Sì.
Cioè nel dialogo tra,
sì,
tra marito e moglie.
Sì.
Tra...
Sì. Sì, è proprio così. Sì.
È così, o anche con la comprensione, la stima, se uno ha tanta, sì, stima del partner, sì, alla fine si superano tante cose, perché si crede in quella persona.
Sì.
Quella persona crede in te, quindi uno pensa, ce la posso fare,
sì,
anche nelle situazioni più,
sì,
più dolorose, sì, più faticose, più complicate. Comunque la forza viene. E poi abbiamo Dio, ragazzi, cioè,
non c'è più. In effetti poi mi fai venire in mente appunto una donna sposata con figli che mi dice che leggendo questo libro, che ha tra l'altro con alcune difficoltà col marito, ha avuto delle illuminazioni, delle ispirazioni su cose da fare in concreto, no? Per riuscire a evitare quei litigi, quelle difficoltà. Quindi io spero che sia così. Che avvenga così. In effetti il vantaggio, cioè diciamo, io scrivo così perché mi viene bene scrivere così, anche per tanti motivi. Altri scrivono saggi, no? Testi bellissimi. Voi pensate al quarto capitolo di Amore e Letizia, che è tutto sulla carità, sull'amore nel matrimonio, con tantissimi spunti, no? Però è vero che, come sapevano gli antichi, quando vi ricordate che McIntyre diceva che nell'antichità i libri che insegnavano il comportamento, la morale, erano poi fondamentalmente l'Iliade e l'Odissea, cioè queste grandi storie che insegnavano il modo di agire, no? E allora, in effetti, è il vantaggio del racconto, no? Del racconto, del romanzo, del film, cioè che ti fa entrare dentro quello che un saggio può dire con molta più precisione, diciamo un scientifico, che però magari prende di meno ed entra di meno nel cuore, no? Io ho questa speranza con questo libro, per questo alla libreria San Paolo di Milano, che è dietro al Duomo, mi dicevano, no, ma noi questo lo mettiamo, non lo mettiamo tra i libri di spiritualità, lo mettiamo tra i romanzi, no? Perché gli è piaciuto e io l'ho preso come un complimento in realtà, no? Quindi... Spero che quindi abbia questo valore educativo, diciamo così, che a volte ha la buona letteratura nei confronti di chi la...
Scusi, forse la sensibilità della lettrice che gli aveva suggerito utilizziamo un vocabolo meno di impatto, che sono la divergenza tra,
sì,
Maria e Giuseppe,
sì,
non li avrebbe resi un po' più umani? Visto e considerato che noi li vediamo con le aureole,
sì,
quindi il processo di identificazione con noi sarebbe stato un po' più meno ci sarebbe stato un minore strappo,
sì,
per fare un processo anche di parallelismo con la quotidianità, con l'ordinario.
Comunque ci sono molti, sì, questo è vero.
Tra l'altro Gesù si è anche arrabbiato. abbiamo al tempio, quindi non è sì. Che è avulso dalla santità,
sì. Sì, sì,
dall'emergenza o all'arrabbiatura.
Sì, no, questo è assolutamente vero, sono scelte libere. Comunque, in ogni caso, ci sono molti dati, se voi, chi non ha letto il libro, poi me lo potrà dire, molti dati che ce li rendono vicini, a prescindere da questa dimensione. Forse anche una mia sensibilità personale, siccome in effetti io i miei genitori non li ho visti, direi, cioè io mi ricordo un episodio di, diciamo, di tensione abbastanza forte quando ero ragazzo e che ci fece soffrire molto, però solo quello, no? E quindi può essere che sia, mentre in altre famiglie è frequente il litigio e poi il fare la pace, cioè e dipende dal carattere delle persone, no? Quindi dipende dalla, non è che voglio dire che è meglio questo rispetto ad altre storie di famiglia, no? Per esempio quella che è stata appena testimoniata, no, non c'è una migliore, ma è per dire che io personalmente, avendo avuto questo tipo di storia in famiglia, senz'altro il litigio mi spaventa un po', ecco, quindi allora per questo non...
Il senso è proprio
milanese. Va bene, allora bene.
C'è qualche altro intervento? Qualcuno vuole intervenire?
Ecco. Anche nel primo momento, in un'occasione di profonda preghiera, c'è stata un'ispirazione potente, perché effettivamente mi sono di qualcosa che travalica sì. Anche le parole normali, queste pagine. E poi vado a dire questo, noi stiamo pensando anche che questo modo di presentare il loro amore, per quelli che lo sapranno vedere, potranno spingersi fino a questo livello di riflessione, potrà aiutare a capire che non c'è contraddizione tra l'amore più estremo verso Dio, tra il volerli appartenere totalmente, l'amarlo di sopra di ogni cosa e l'amarsi tra scopo, in modo che ai nomi purtroppo ancora oggi viene presentato molto spesso nella catechesi, cioè come se chi si sposa, vabbè, ha un amore un po' più piccolino di chi invece è pronto ad amare Dio sopra ogni cosa, rinunciando a cosa. Sì. Invece no, anche noi siamo chiamati ad amare Dio sopra ogni cosa e anche amando Dio sopra ogni cosa, come si è sentato nell'amore.
Stupendo.
Maria Giuseppe. Stupendo. C'è la possibilità invece di sentire che amando l'altro si ama Dio e viceversa, attraverso l'amore dell'altro si incontra. Questa è una
è proprio così. Bellissimo. Stupendo, sì, il matrimonio come vocazione grande di santità e di amore di Dio, non in contrasto con l'amore umano, ma proprio in fusione, è bellissimo quello che è stato detto, è proprio vero, è proprio così. È proprio uno, sì, bene, sono felice che possa passare anche questo messaggio, che è anche un messaggio che io ho sempre imparato da San José Maria e predichiamo sempre, no? Matrimonio come vocazione d'amore. E in pienezza insieme all'amore umano è collegato con l'amore di Dio e quindi bene, allora,
quindi adesso un ultimo brano
di conclusione e poi dopo così possiamo parlare a livello personale e salutarci.
Thank you.
ancora
per chi lo desidera posso firmare il libro.
Sì, ho lavorato per 4 anni con sua sorella.